con gli occhi chiusi di Federico Tozzi. Voce di Paolo Lombardi. Adattamento e regia di Mara Miceli. Seconda puntata.
Farina, Masa sapeva bene quel che è la farina e quanto le costasse la farina che le si attaccava alle dita, chiusa nella madia, con un rispetto quasi fanatico. Mangiava le fette di pane come un ragazzo di montagna si mette in bocca per la prima volta un pezzo di dolce ed ha paura di finirlo troppo presto. Senza toccarlo con le labbra, tagliandolo a morsi, con un movimento ammodato di tutta la bocca, lo inghiottiva con gli occhi fermi su quello che stringeva tra le dita, con una gamba sopra l'altra. La farina era lei stessa e tutta la sua famiglia. E Giacco diceva: non siamo fatti di pane anche noi. E quando ficcava il braccio nudo dentro un sacco di grano per assicurarsi che non fosse riscaldato, pareva che tutti i chicchi volessero andarglici attorno. Masa gli chiedeva: ci sono entrati i farfallini? Sarebbe meglio che si rompessero le costole a te. Masa arrossiva, ma era contenta. Agostino, figliolo di un cavallaio che aveva due poderi a confine con Poggio Ameli, non voleva che Pietro parlasse troppo a Ghisola, per quell'amor proprio che nell'adolescenza somiglia alla gelosia, e capì che doveva odiare il rispetto ingenuo di Pietro e compatirlo come una debolezza. Ghisola, infatti, dava al suo padroncino un senso di disagio e di impaccio, ma egli voleva essere forte e cercava di convincersi che preferiva l'amicizia di Agostino, e con lui diventava remissivo ed obbediente, procurando di indovinare le cose che pensava e non diceva apposta. Talvolta gli raccattava una pietra, come gli comandava, soltanto guardandola per tirarla appena visto un uccello sopra un ramo accanto alla strada. E come il vento gonfiava la camicia d'Agostino tutta sbottonata, perché non aveva i polsi uguali a lui, le ciglia, gli orecchi, la camicia, e perché quando si provava a fare come lui con la stessa aria di noncuranza, si trovava perso d'animo, senza fiato, con la paura di provocare la sua collera che lo faceva tremare, perché non poteva sostenere il suo sguardo crucciato, impenetrabile e lucido, quando si provava a non rispondere alle sue domande e quando non aveva indovinato. Quello sguardo lo impauriva, così come quando, senza essercene avvisti prima, ci si trova proprio ai piedi una fonte piena d'acqua. Agostino aveva il naso piccolo e corto, di bambino, tutto lentigginoso, ma il suo collo era come quello di una bella donna, le mani fatte bene. I suoi colloqui con Ghisola, che consistevano in parole senza senso, convenzionali, che capivano loro due soltanto, suscitavano in Pietro sentimenti inaspettati, ai quali da solo non avrebbe mai sognato. E il diletto ad ascoltarli era tanto. Anche gli pareva di imparare chissà che. Ghisola aveva un sorriso piacevole dicendo certe cose che a lei sola potevano venire in mente. E Pietro si struggeva dalla voglia di impararle come i suoi stornelli, ma non riusciva nemmeno a cantare e ne aveva vergogna. Talvolta, non volendo che ridesse, le faceva qualche dispetto apposta. Sotto il largo cappello di paglia che le calava sempre sopra un orecchio, guarnito con un nastro di raso liso e con due rosette buttate via da Anna. Il volto di Ghisola era tranquillamente insignificante e sciatto. Sembrava, con la sottana rimendata male, troppo semplice e quasi stupida. Vi sono esseri che non chiedono nulla a nessuno e rinunziano a tutto. E non essendo rispettati come gli altri, pare che di loro se ne possa fare quel che si vuole. Perciò quel che riguarda gli altri lo trovano antipatico. Se qualcuno li ama, non vogliono cambiarsi, chiedendo che cosa questo bene esiga, e allora lo evitano. Batteva le nocche sulla fronte di Ghisola dicendole: che c'hai qui? E la rispondeva quasi con esasperazione: che ne sapete voi? Che ve ne importa? Talvolta credeva, con piacere e con stizza, che il suo viso offendesse. Quando gli altri parlavano, si metteva silenziosa, credendoli diffidenti. non la interessava niente. Obbediva a Masa e ai padroni, perché da se stessa non avrebbe pensato nemmeno alla calza, e sentiva malvolentieri che tutto ciò che esiste non era soltanto in lei. Talvolta pareva piuttosto che parlasse con lo scalone di casa, quando, secondo il suo solito, ci stava seduta. Non si sarebbe arrischiata ad avere qualche idea, perché ne aveva troppe che non le si addicevano. Con me non si arrischiava quando era andata alla trattoria a chiedere le ghiottonerie che vedeva e invece le avvampavano il viso e la stordivano, quanto le stanze calde a cui non era abituata. Ma c'era in lei il presentimento e il senso di una vita che le montava la testa, come la ricchezza e il lusso degli altri. Pietro, con gratitudine, sentiva vicino a Ghisola le sue prime emozioni delicate. Ammirò un fiore quando gli venne voglia di coglierlo per lei e, non arrischiandosi, lo buttava via. Quando era ancora per non crederci, provando una diminuzione di se stesso. E come tutta la natura, gli apparve a un tratto misteriosa, con violenza, qualche cosa da disperarsene. Era stato bocconi in terra, chiudendo tra le braccia un pulcino per tenerlo con sé. Aveva aiutato le formiche togliendo dal loro cammino un bastone che dovevano valicare esitando e poi disperate, tremolando con un chicco troppo grosso che le faceva cadere capovolte. Teneva con tenerezza un indovinello in mano e lo rimproverava quando volava via. Cercava di superare le sue malinconie, ma non poteva dimenticarle quanto avrebbe voluto. Talvolta ne era distaccato di soprassalto, e allora gli veniva uno stato mentale confuso e torbido che pareva sempre per andarsene, e aveva l'illusione che il suo spirito assumesse così enormi proporzioni, che i suoi pensieri vi si smarrivano dentro, insieme con i loro echi improvvisi, come in una stanza troppo grande. Quante volte non s'era considerato perduto, mentre le immagini esteriori lo invadevano senza tregua. Ora gli pareva di avere la propria anima, ora diminuiva, mentre questi movimenti gli davano un malessere come quello delle vertigini. Talvolta gli pareva di trovarsi a scuola, dove tutto a un tratto entrava una gran cassa, e allora si sentiva tanta voglia di ridere che si spaventava soffocando il grido dell'incubo. Anna credeva che avesse male e gli metteva una mano sulla fronte dicendogli: «Ti viene la febbre?» Egli gridava allora: «No, no, lasciami stare!» Era un anno dalla notte degli usignoli, un anno come tutti gli altri, la trattoria e gli avventori, Poggio Amiri e gli assalariati. Alla nuova primavera Domenico aveva voluto fare grandi preparativi per le raccolte che aspettava migliori di prima. E andava di più al podere, quasi per compensarsi dello strapazzo alla trattoria. E siccome la stagione era buona, portava sempre con sé Pietro. Gli faceva bene e forse non si sarebbe più riammalato. Voleva che andasse nel campo per occuparsi anche lui delle viti da potare e di tutte le altre faccende. Ma era come se Pietro non vedesse e non udisse niente. Domenico allora lo faceva riaccompagnare fino all'aia da qualcuna delle donne che saliva dal campo con un fascio d'erba fresca o con la gramigna tolta al vangato. Una volta Pietro s'era seduto ad attendere il padre sullo scalone di Giacco, dove stava sempre Ghisola, perché senza vedersene faceva come lei. Masa finiva di spazzare con una granata infilata a un vecchio manico d'ombrello, alzando una polvere così fitta che ne sentiva il sapore in bocca. Ella si raccomandò: «Si alzi!» Ma egli non si mosse nemmeno e la vecchia si fermò. Tra quegli stracci d'ogni colore, le matassine di capelli, le scatolette sfondate, c'era una bambola fatta di un pezzo di stoffa bianca intorno a un mestolo. Pietro ebbe voglia di raccattarla e s'alzò, ma la vecchia, preso tempo, gettò la spazzatura fuori dell'uscio e allora quella bambola, rimasta supina, parve a Pietro che fosse viva e non la toccò. Ghisola, sopraggiunta dal campo, vistala tra la spazzatura, stette zitta perché la nonna da tanto tempo le aveva detto di buttarla via, ma fece viso da piangere. Masa le gridò: «Pensi sempre a queste cose?» Pietro, per burlarla, affondò la bambola a calcagnate nella melma e poi ci si mise con furore, con il cuore palpitante, impaurito di vederla uscire fuori, pallido. Ghisola, guardandolo dall'uscio, borbottò: «Stupido!» Pietro sentì il rimorso e tentò tutti i mezzi per riconciliarsi, ma lei gli volse le spalle mangiando un pezzo di pane trovato nella madia. Allora egli aperse un temperino che aveva in tasca e le ferì una coscia. La giovinetta impallidita si sforzò di contenersi. Egli, credendo di non averle fatto male, con il temperino in mano, offeso e indispettito, fece l'atto di slanciarsi un'altra volta, ma ella allora gli tirò un calcio e corse in camera, buttando via il pane. La vecchia, al rumore delle sedie urtate, smise di spazzare e tornò in casa, andando a trovare Ghisola, che si sentiva frignare con quel frigno tutto unito e senza stacchi che smette subito. Pietro, solo in cucina, ridendo sommessamente di spavento, si avvicinò pian piano per vedere, ma in quel mentre Masa uscì e gridò con collera: «Perché le ha fatto far sangue? Non deve essere così cattivo, non voglio, lo dirò al padrone, io non c'ho colpa!» Masa, fuori di sé, mancò poco che gli battesse qualche cosa sulla testa. Pietro, convinto di quel che diceva, giurò perfino con certi giuramenti che gli avevano fatto un grande effetto a impararli, tutto contento di aver trovato l'occasione di ripeterli. Ma Domenico ed Anna lo picchiarono sulle mani in presenza di Masa e di Ghisola e gli fecero chiedere perdono. Allora Pietro, quantunque il castigo gli avesse fatto quasi piacere, si sentì lungo tempo mortificato, quasi che tutti i suoi scherzi lo portassero a qualche terrore. Gliene venne una superstizione tale che non giocò più, credendo anche che una volta o l'altra gli potesse succedere molto male, e ne aveva avuto la prova 2 anni prima. Scaraventando un sasso, aveva ferito un altro ragazzo che si trovava, senza che egli lo sapesse, dietro una siepe. Perciò i suoi discorsi con Ghisola presero un tono di gravità, quasi avessero dovuto nascondere un significato nuovo.
Avete ascoltato Con gli occhi chiusi di Federico Tozzi. Voce di Paolo Lombardi. Adattamento e regia di Mara Miceli.